Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il
vostro
Spirito.
Affidiamoci alla misericordia del Signore.
Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 12, dal versetto 1 al 7. Intanto si erano radunate migliaia di persone, al punto che si calpestavano a vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Gehenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Parola del Signore.
Conteniamo contenuto il nostro commento, cioè interveniamo senza perdere tempo. Segnalo solo una sfumatura che è trascurabile nel primo versetto. Cominciò a dire ai suoi discepoli: prima di tutto guardatevi, questa è una possibilità, oppure come nella traduzione, cominciò a dire anzitutto, prima di tutto ai suoi discepoli. Non si sa bene da che parte mettere questa parola, prima di tutto, questo avverbio, può essere l'uno o l'altro. Ecco a voi la parola.
Una cosa sola del tanto che mi verrebbero, e mi colpisce come il timor di Dio che Gesù raccomanda: temete colui, temete costui, del versetto 5, sia legato all'amore provvidente di Dio. Il timore di Dio può essere suscitato dalla sua grandezza, dal sentirsi creatura di fronte al suo creatore, ma qua in particolare quello che mi pare Gesù dica che deve sollecitare il suo timore, il timore di lui, oltre naturalmente al giudizio che è in mano a Dio Padre Onnipotente, cioè il potere di gettare nella Gehenna, però è attaccato a questo immediatamente queste parole sull'amore provvidente di Dio, che non perde d'occhio nemmeno uno dei capelli del nostro capo. È bellissimo. Oltre al fatto, all'importanza che viene data qui come in altri passi all'ipocrisia. Già Sara ieri aveva notato l'importanza, per chiunque tenta di essere in un cammino di fede, a tenere d'occhio l'ipocrisia. Ecco, mi sembra che Non, il Signore non ci permette di scordarselo questo rischio.
A proposito dell'ipocrisia, al capitolo 13 e del lievito. Al capitolo 13, al versetto 20, c'è la parabola del lievito che dice, e disse ancora, di cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Allora, sembra che anche qui c'è del lievito, che però funziona. Il lievito dei farisei invece sembra che a causa di questa ipocrisia, di questa facciata che c'è davanti alle persone, è un lievito che non produce frutto, è sterile.
Ma questo primo versetto è un po' strano, perché dice radunatesi migliaia di persone, mi sembra esagerato, quelli che si calpestavano a vicenda. Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli, cioè Gesù ha parlato tante volte ai suoi discepoli in tutti i capitoli che abbiamo passato, visti, e qui cominciò. E la prima cosa che dice è guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Mentre Matteo dice il lievito dei farisei, che è la dottrina dei farisei, qui dice l'ipocrisia, cioè il dire delle cose e non farle, come cioè, si attacca a quello che ha detto sopra il dottore della legge, che appunto pone dei pesi sugli altri e loro non li toccano neanche con un dito. Cioè l'ipocrisia è una cosa molto molto grave, cioè tutti ci possiamo cadere, insomma io mi confesso sempre che sono ipocrita, tutte le volte adesso mi ha detto il confessore di non dirglielo più che lo sa, quindi questa è una cosa veramente che ci mette sull'attenti, cioè dire e non fare, cioè predicare bene e non vivere, è una cosa molto molto grave, quindi ci mette sull'attenti tutti. E poi va avanti, cioè dice, poi dice questa cosa, non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, nulla di segreto che non sarà conosciuto, e la testimonianza dei discepoli, le parole di Gesù prima della risurrezione, è detto che le cose sono un po' nascoste, non sono diffuse, però dopo la risurrezione del Signore i discepoli diranno apertamente, sono più coraggiosi insomma nel dire la sua dottrina.
A me pareva che qui questa cosa dell'ipocrisia probabilmente è molto legato a quello che ha appena detto, questi guai, no? Quindi i farisei eccetera, anzi lo dice esplicitamente, no? Dal lievito dei farisei con cui ha appena parlato, che è l'ipocrisia, mi sembra che dica con quello che segue quello che è l'opposto dell'ipocrisia, cioè il timore di Dio, il timore verso l'unico che può anche uccidere, può gettare nella ghena eccetera. E quindi questo mi sembra che sia proprio appunto l'opposto, perché se no non si riuscirebbe neanche a capire come associ quei discorsi. E questo timore di Dio mi sembra che dovrebbe arrivare appunto a questi punti, a non avere timore né degli uomini, che arrivano fino a un certo punto nei tuoi confronti, poi non possono fare altro, né nelle situazioni, per così dire, per cui appunto Dio ha in mano tutto, ecco. E quindi questo fa essere veri, cioè fa sì che non ci siano maschere, non siano possibili maschere facciate, no, verso gli uomini, perché si vive davanti a Dio e temendo solo Lui. E questo mi sembra, se è così, mi sembra bellissimo, è proprio l'antidoto, e forse è l'unico antidoto all'ipocrisia.
Io sul termine ipocrisia ho notato che, come lo usa Gesù, è, vabbè, letteralmente vuol dire fare gli attori, e infatti ci sono delle invettive contro questo il mettersi in mostra. Per esempio nel discorso della montagna si descrivono questi scribi e farisei che camminano in lunghe vesti per essere visti, però in altri contesti, e forse anche qui se si lega a ciò che precede, Gesù parla di ipocrisia in realtà anche puntando il dito su un altro rischio, che è quello in cui parlavamo prima, cioè di mettere davanti delle norme, cioè di perdere la gerarchia, cioè le norme che devono servire, che dovrebbero essere al servizio di uno dei grandi precetti, prendono il sopravvento e diventano più importanti dello spirito profondo di quel precetto. E abbiamo visto tanti esempi, appunto la decima, pagare la decima è una norma che ti consente nella vita quotidiana di mettere Dio al primo posto, insomma, nella tua vita, però se perdi di vista la misericordia, che è il grande comandamento a cui la norma dovrebbe servire, allora non serve. Anche questa è tante volte dell'ipocrisia. Quindi sono un po' indecisa tra questi due significati, anche se quello letterale sarebbe fare gli attori, però vedo che non è proprio solo limitato al peccato di vanità, insomma, di mettersi in mostra. Lo vedo legato anche ad altre correzioni, ecco, del Signore. E riguardo alla parola lievito, sì, mi è piaciuto il parallelo che ha detto Stelvio per spiegare questa parola. A me verrebbe da dire lievito è ciò che muove, muove la persona, quindi se ti muove l'ipocrisia, ma potrebbe essere il lievito anche buono, il lievito dello spirito. Comunque tutta questa inventiva, a me il fatto che si radunano migliaia di persone che si calpestano e Gesù parla apertamente davanti a tutti, legato agli ultimi versetti del capitolo precedente, mi fa pensare che qui l'ostilità è aperta. Per questo dice avanti a tutti, comincia a esserci proprio un'ostilità aperta da questo punto in poi.
Perché mi ero partita proprio da questo particolare che dà Luca sulla folla, la folla che sì, abbiamo spesso incontrato le folle che si radunavano imponenti a migliaia, qui addirittura questo particolare che si calpestavano. E allora apriamo questo versetto del versetto 43, quali a voi farisei che avete i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. E quindi cioè sembra che Gesù voglia appunto ridarguire i suoi discepoli, perché si rivolge a loro. In mezzo a questa folla c'è la persona, questi discepoli che poi chiama anche amici, che li voglia ridarguire da questo pericolo, lo pericolo della ricerca del consenso, che forse allontana poi da quello che è l'interiore, la vera espressione, portare all'esteriore veramente quello che sia dentro, che possa essere, che ci sia questo pericolo. E quindi questo, guardatevi bene dal lievito, può avere questo significato, perché poi il lievito è appunto un ingrediente che serve, che modifica, che trasforma, che penetra, che compenetra farina, la materia, però la riempie poi di vuoto, la cosa si gonfia, si espande acquista quindi volume e forza, ma dentro non c'è niente, e quindi in questo senso anche appunto fate attenzione, perché poi il rischio di una ricerca di qualcosa di evanescente non è forse vicino, insomma è questo che sembra l'attenzione che voglia portare. E poi niente, poi questo come lo possono fare? Perché c'è poi l'indicazione, questo pieno affidamento a Dio, perché Dio conosce tutto, cioè conosce ogni numero, cioè il numero dei capelli, e la creatura umana è ancora più importante. Se un passerottino, uno, è importante per Dio, quanto più quindi sarà la creatura umana. Quindi questo pieno affidamento, che poi tanto nel finale, cioè i versetti un po' così che non si sono messi là dove dice nulla, tutto sarà poi svelato alla fine, tutto verrà a galla, tutto verrà scoperto, quindi non c'è nulla da temere, bisogna avere il coraggio, anche se poi può costare poi la vita, ma è solo vita terrestre, come dice.
Quando dice abbiate coraggio, forse intende abbiate coraggio a testimoniare di Gesù, ecco, non abbiate timore.
Cioè che non ci sia da aver paura, non lo so, perché l'argomentazione con cui Gesù invita a guardarsi da quello che, come suona per noi la parola ipocrisia, questo è un problema. Per noi ipocrisia vuol dire uno, per lo più, uno che dice una cosa ne pensa un'altra, no? È ipocrita, cioè dice una cosa, non è detto che voglia dire questo, dal momento che l'argomentazione parla di altro. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Normalmente si ha paura di uno che uccide il corpo, perseguita. Io ho l'impressione che il contesto sia, e anche ciò che segue, vedete dal versetto 8, chi invece vi confesserà, sono testi che richiamano una situazione di pericolo o di persecuzione, di emarginazione, addirittura forse anche di rischio, ecco, di punizione, anche di morte. Vediamo negli Atti degli Apostoli, ma è un contesto un po' diverso, e poi si rischia anche la pelle Paolo, ecco. Quindi il contesto mi sembra quello, ecco, di altri testi, e qui il punto dei discepoli è quello di manifestare, di non aver paura di testimoniare Gesù. Io ho l'impressione che siano testi di questo genere, quindi qui l'ipocrisia non è la far finta, è evitare di manifestare questa appartenenza. Trovo simile a testi che pongono lo stesso problema, per esempio nel Vangelo di Giovanni, il cieco nato. Chiaramente sono testi che risentono di situazioni successive, non del tempo di Gesù. Non è il tempo di Gesù, è dopo. Tant'è vero che anche nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 16, Gesù prevede questo per il futuro. Sarete cacciati dalle sinagoghe, uccideranno alcuni di voi credendo di rendere gloria a Dio. Però il Vangelo risente di questo problema, ecco, e pone al tempo di Gesù, ecco, il punto, per esempio, del cieco nato, che ha il coraggio di dire, oppure al capitolo 12 di Giovanni, nella sintesi tutta la prima parte del Vangelo, ricorderete che lui dice che molti credettero in lui, anche dei capi credettero in lui, ma non avevano, ma amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Questo è il giudizio io credo è il giudizio dell'evangelista, non è quello che loro pensavano, ma pensavano di poter tenere i piedi in due staffe, poter da un lato appartenere, ecco, se parliamo del mondo mi cacceranno dalle sinagoghe, da un lato di potere, ecco, appartenere a questo, e nello stesso tempo di non essere cacciati dalla sinagoga, e nello stesso tempo segretamente, più volte nel Vangelo di Giovanni si nota che quel discepolo era discepolo di lui, ma in segreto, per paura dei giudei. Questo è molto significativo, non dico sia la stessa cosa, ma sono testi, ho l'impressione che sono, che hanno questo contesto, e l'esortazione di Gesù è molto forte. Non aver paura, cioè, per combattere questa paura che è chiamata ipocrisia, voi chiamate un giudizio negativo, dire che questo è ipocrisia, un giudizio, dice questo è un modo, perché verrà il giorno in cui tutto sarà manifesto. Quindi da due argomenti principali, uno è la paura del giudizio di Dio. Avete paura di quelli che non solo può uccidere, ma può mandarvi agli inferi, può mandarvi nella Geenna, di aver paura del giudizio di Dio. E nello stesso tempo il secondo argomento è la paternità di Dio. Voi siete in mano a Dio, non dovete aver paura, anche i vostri capelli sono contati, quindi tutto quello che vi avviene è la volontà di Dio, di Dio sicuro di voi.